Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati da Paola Piacentini. È sempre un grande piacere tornare sulle frequenze di Radio Popolare e approdare a On The Road con un nuovo racconto di viaggio, per cui il mio grazie va prima di tutto a Claudio Gostoni. Di solito vi parlo di bicicletta e di viaggi sui pedali, questa volta invece infiliamo lo zaino e gli scarponcini per metterci in cammino in Sardegna. Confesso d'averci messo un po' a scegliere la musica con cui aprire. Poi alla fine ho deciso di osare e di affidarmi alle sonorità di Gavino Murgia, jazzista nuorese che nel suo percorso ha proprio messo al centro la Sardegna con le sue profonde radici musicali, praticando per esempio il canto a tenore nel ruolo di basso già a partire dall'adolescenza, oppure studiando e suonando le launeddas, e quindi ci accompagnerà lui insieme in questo caso a Michel Godard fino in Gallura, nel nord dell'isola, per scoprire un piccolo paese pieno di storia e di spiritualità. Si chiama Luogo Santo, un luogo sacro, appunto, come dice il nome, da secoli meta di pellegrinaggi, circondato quindi non a caso da ben 22 chiese campestri disseminate nei paraggi. Luogo Santo sorge sulle pendici del Monti Giuanni o Giuanni, in un paesaggio dominato da dei grandi, anzi enormi panettoni granitici da cui è possibile vedere il mare che dista solo 20 chilometri. Pensate, Santa Teresa di Gallura sta a 30. E addirittura in lontananza da qui si possono vedere chiaramente le bocche di Bonifacio in Corsica. La vita turistica della costa non sembra fortunatamente, diciamo noi, toccare e contaminare Luogo Santo. Questo paese conta meno di 2000 abitanti e il perno della vita della comunità, la vita religiosa ma anche quella sociale, è la Basilica di Nostra Signora di Luogo Santo, fondata agli inizi del 1200 dai primi frati francescani giunti sull'isola. All'interno troviamo una Madonna lignea, una scultura avvolta dalla leggenda, molto venerata come regina di Gallura, tanto che già nel XVIII secolo questa basilica ricevette il pregio della Porta Santa. E a inizio settembre, durante la festa Manna, la grande festa, è proprio la regina di Gallura la protagonista di rituali solenni che vengono preparati durante tutto l'anno dalla comunità e che attirano moltissima gente dai dintorni. Arrivando qui si avverte immediatamente uno scorrere del tempo differente. Sulla piazza si affacciano il municipio con l'ufficio turistico e due bar dove è facile imbattersi e chiacchierare con gli anziani del posto, che presto scopriamo avere 90 anni o più. Sì, perché Luogo Santo è uno dei posti al mondo con la popolazione più longeva, tanto da rientrare sostanzialmente nelle Blue Zone, le zone blu in cui l'aspettativa di vita media è superiore a quella globale. Okinawa in Giappone, Ikaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica, Loma Linda in California e per l'appunto poi troviamo la Sardegna. Una fetta di turismo è attratta proprio da questo aspetto e viene qui a degustare oli, vini, cibi definiti superfood, ma noi siamo qui per camminare e allora ci mettiamo in scia delle nostre guide, Telemaco Murgia, Vittoria Fresi e Roberta Pugliese, che ci portano a visitare prima di tutto il Parco delle Tre Cime, dove è stata aperta una zona di allenamento per chi fa bouldering, dove sono stati individuati, puliti e segnalati un centinaio circa di massi millenari, spettacolari, con varie difficoltà d'arrampicata. La parola a Telemaco.
Ecco, ora ci troviamo al Parco delle Tre Cime, che è un bel bosco, un parco limitrofo al paese, sopra l'abitato, diciamo che non ha soluzione di continuità con l'abitato, ed è un posto magico, un'atmosfera incredibile tra boschi di querce e graniti millenari, dove stiamo sviluppando diverse attività sportive. Quindi, oltre all'aspetto naturalistico, all'aspetto paesaggistico, abbiamo sviluppato qua un bel percorso per il trail running, per il trekking, una palestra di orienteering, e poi c'è un settore di bouldering molto interessante che continua a attirare degli specialisti da tutta Italia.
Il tutto con un grandissimo però impegno dal basso, perché voi siete Telemaco, tu fai parte di un'associazione.
Sì, un'associazione di appassionati, appassionati di quello che noi chiamiamo sport e natura, quindi facciamo anche attività agonistica con le adventure race, con il trail running, però fondamentalmente abbiamo portato il fitness come preparazione per poter affrontare l'ambiente naturale. Quindi ci alleniamo tutto l'anno, tra l'altro un gruppo molto interessante in un piccolo paesino come questo, che va a toccare una fascia di tra dai 12 ai 74 anni, e andiamo a lavorare creando le basi per poi poter affrontare in sicurezza e con piacere l'ambiente naturale. Quindi ci prepariamo per correre, per far kayak, per arrampicare, il tutto ovviamente con un gruppo dove l'aspetto della passione, l'aspetto della condivisione è il motore principale.
Quindi questo sostanzialmente è la vostra palestra a cielo aperto, ma un giorno alla settimana fisso vi trovate con, dicevi, persone, una cinquantina di persone, poi ovviamente il numero è variabile, dai 12 ai 70 e rotti anni.
Esattamente, diciamo che sono due giorni alla settimana che facciamo, il martedì e il giovedì abbiamo questo appuntamento fisso, per cui ci riuniamo tutti insieme, qualsiasi condizione climatica ci troviamo, e ci alleniamo all'aperto sfruttando l'ambiente naturale. Quindi impatto ambientale zero, anzi diciamo che quello che facciamo molto spesso è ripulire i posti passando, o piuttosto andare proprio a segnare noi attraverso il passaggio, semplicemente con le nostre impronte, quello che è l'ambiente naturale.
Infatti qua avete tracciato voi il sentiero, e poi qui abbiamo Michele che oggi ci segue, anzi più che ci segue ci dobbiamo rincorrerlo. Quindi Michele, quanti anni hai? Tu sei qua del posto.
Sì, di Luogo Santo, 74 anni.
Te li porti alla grande.
Merito di Telemaco.
Cosa rappresenta per te anche un'iniziativa come questa sportiva?
Intanto benessere, socializzare anche con altri ragazzi dei paesi vicini è molto importante.
Ecco, noi durante gli allenamenti incrociamo molto spesso coetanei di Michele che sembrano veramente di un altro secolo rispetto a lui, perché vedere persone che si trascinano magari da un bar all'altro mentre Michele corre o fa esercizi è davvero uno stimolo per tutti quanti, è anche una speranza.
Beh, stiamo andando anche via con un paio di bottiglie di plastica, cartoni raccolti. Michele fa insieme a voi anche questo, cioè insieme tutelate anche e preservate il territorio. Nel parco è possibile seguire il sentiero per un trekking breve ma suggestivo di alcuni chilometri, accessibile a tutti, che porta a vedere tra le altre cose i tafoni, delle conche nelle rocce usate dai pastori per mettere a riparo gli animali, oppure anticamente nel periodo preistorico per le sepolture. Queste conche venivano poi chiuse con degli elementi artificiali, dei muri, diciamo così, che creavano quella che in gallurese si chiama conca tafonata. Inoltre è possibile visitare la capanna delle riunioni.
Non capita tutti i giorni di potersi sedere in un posto come questo. Per questo può sembrare una capanna banale, ma in realtà è uno degli esempi che abbiamo in Sardegna di capanne delle riunioni. Sono delle capanne o delle stanze addirittura in alcune fortificazioni nuragiche che venivano fatte per ospitare il consiglio del villaggio. Quindi siamo nell'età del bronzo, a partire dal 1600 avanti Cristo, e nei villaggi erano presenti o delle stanze all'interno del nuraghe, che è questa torre cilindrica, che è il simbolo appunto di questo periodo, qui dà nome anche a questo tipo di civiltà. E però all'interno di questi villaggi c'era sovente una capanna che, anziché avere il focolare al centro, aveva una sorta di altare, e tutto attorno, anziché essere diciamo così liscia, aveva questi sedili circolari che ospitavano il consiglio del villaggio, che era composto sicuramente o dalle persone più anziane, rappresentanti dei clan o delle varie famiglie. Ecco, questa è una delle testimonianze, perché questa è stata risistemata come tetto, però la struttura è una struttura autentica, infatti è anche un po' particolare poter entrare in un sito archeologico in questo modo, e questa è una delle testimonianze di come Luogo Santo era già un villaggio e frequentata durante l'età del bronzo. Addirittura sono stato trovato anche in questa zona un bronzetto nuragico che era uno degli ex voto, una statuetta di bronzo che veniva donata per chiedere la grazia alle divinità dell'acqua.
Sport gioca quindi una partita importante in territori come questo e può fare da volano per attrarre un turismo attivo, attento all'ambiente. In quest'ottica, nel 2015 a Luogo Santo si è organizzato il Rock and Walls, uno street contest per le vie del paese che ha portato giovani sportivi, giovani sportive da tutta l'isola a sfidarsi nell'arrampicata e come contest finale è stata prevista la scalata del campanile della Basilica. Quindi l'arrampicata insieme ai cammini, alla mountain bike, all'escursione a cavallo, al kayak, serve per intercettare un turismo diverso, capace anche di rivitalizzare questi luoghi, dando anche un respiro all'entroterra afflitto dal problema dello spopolamento. E c'è un'altra questione con cui tutta l'isola sta facendo i conti, ovvero la speculazione energetica. Di questo ci parla Vittoria Fresi in un'intervista registrata a ridosso del 2 ottobre, quando è stata consegnata a Cagliari la proposta di una legge popolare, accompagnata dallo slogan «Non daremo la nostra terra alle multinazionali del vento e del sole».
Siamo piuttosto preoccupati da questo fenomeno che si è innescato circa 2 anni fa. Purtroppo sta avvenendo una sorta di assalto alla nostra isola per quanto riguarda la speculazione sull'eolico e sul fotovoltaico, in particolare l'agrivoltaico. Questo assalto è avvenuto piuttosto in sordina. Molta gente non si è accorta di ciò che avveniva. Fortunatamente si sono creati spontaneamente dei comitati che hanno fatto un lavoro incredibile da circa un anno a questa parte, quindi hanno informato tutta la popolazione facendo riunioni, comunicando con tutti i modi possibili quello che stava avvenendo. Parliamo di torri alte 290 metri, quindi delle strutture più alte della Torre Eiffel, e sono centinaia che si vogliono realizzare su tutto il territorio della Sardegna, quello più interno, quello a ridosso delle coste, ma anche a mare. Non solo, anche l'agrivoltaico che vuole ricoprire appunto le nostre colline, i nostri campi di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia, tra virgolette, pulita, dico io, perché è giusta la transizione energetica, è doverosa, però qui si parla di speculazione, è un altro argomento. Allora, inizialmente in cambio di 25.000 euro si potevano piazzare delle pale che comunque erano più piccole, quindi si parla di un impatto diverso, però anche lì è mancata una regia, è mancato uno studio, quindi è per questo che il panorama viene modificato da queste paleoliche che vengono messe un po' a caso. E anche la produzione dell'energia in realtà non torna indietro alla popolazione della Sardegna, quindi noi paghiamo le bollette salatissime come tutti quanti, quindi anche questo è da sottolineare, non abbiamo un ritorno rispetto al danno, ecco, che subiamo. E quindi i comitati hanno, diciamo, il lavoro dei comitati si è proprio concretizzato in una proposta di legge popolare che si chiama Pratobello 24. E quindi negli ultimi 3 mesi sono state raccolte più di 210.000 firme. Queste firme sono state poi portate a Cagliari proprio 2 giorni fa, quindi è una cosa, una data importantissima per la Sardegna. Ha accompagnato questo evento, questa consegna, un numero incredibile di persone proprio a rafforzare questa protesta pacifica, però il popolo sardo si sta facendo sentire, quindi a questo punto gli amministratori devono prendere in mano la situazione e cercare di risolvere questo grande problema, perché il nostro patrimonio naturalistico rischia veramente di essere deturpato in maniera irreversibile.
La situazione è intricata anche perché l'estrattivismo energetico in Sardegna sembra aver assunto la forma di un nuovo colonialismo green. Infatti parliamo di acquisto, vendita, scambio di energia elettrica tra stati, aziende energetiche, operatori di rete. La proposta di legge, giusto per dare un aggiornamento, è stata pressoché ignorata dal governo regionale, continuano le mobilitazioni anche se con una spinta minore, e la cosa però interessante è che la popolazione si è mossa, quindi c'è una nuova consapevolezza popolare con cui il governo, la politica, dovranno fare necessariamente i conti. Detto questo, noi proseguiamo sul nostro cammino con Daniela Pes, un'artista nata nel cuore della Gallura a Tempio Pausania nel 1992. Lei è un'artista talentuosa e multiforme, in cui la tradizione sarda si mescola con l'elettronica. Nel 2023 il suo disco d'esordio Spira ha vinto il premio Tenco come miglior opera prima, e noi da quell'album ci ascoltiamo Carme.
I raviti in mente, carattere in mente, sarà amore. Canoni o vite, e la chi vuoi ne sirena. Cado a elleria, luna di mare, pari onda. Mira di Maria.
Da Luogosanto partono diversi itinerari che portano a scoprire sia dei siti storici e religiosi come l'eremo di Santrano o i ruderi del Palazzo di Baldu, o dei siti naturalistici decisamente interessanti. Uno di questi è la vallata di Criscioleddu, dove affonda le sue radici una quercia secolare, una quercia da sughero, che rappresenta uno degli esemplari più imponenti di questa specie, con un'altezza di 20 metri e una circonferenza di circa 4 metri. Ci muoviamo su sentieri che possono essere adatti anche alla bicicletta o a delle passeggiate con i cavalli, e il paesaggio è costellato da stazzi, degli insediamenti rurali tipici della Gallura. Nel territorio ne sono stati censiti addirittura 350 e noi facciamo tappa in uno di questi, dove vive Lorenzo De Dominicis, che da veterinario è diventato allevatore. Ci apre le porte di quella che oggi è la sua casa, dove vive insieme al figlio, e con loro pranziamo. Sentiamo allora la voce di Telemaco, che ci spiega un po' qual è la funzione degli stazzi, e poi le voci dei nostri ospiti. Siamo in uno stazzo che appunto è una costruzione tipica antica della Gallura.
Si tratta di un'entità, diciamo, rurale, tra l'altro un'entità autarchica, per questa fattoria che aveva in sé tutta la produzione che serviva per sostentare una o più famiglie, ed è un elemento che contraddistingue le nostre campagne, solo della Gallura.
C'è una cosa che ha a che fare con i cammini molto particolare, ha un significato pratico e simbolico, che è quella sorta di panca, di spazio riservato a chi arrivava, lì Dimandoni,
esattamente. Allora sì, anche perché gli stazzi nascono inizialmente nel periodo romano come proprio delle stazioni, anche la parola stazio rappresenta proprio questo, quindi c'erano dei camini che tra le diverse fattorie, chiamiamole così, che via via portavano dalla costa verso l'interno e praticamente andavano a creare una rete di comunicazione all'interno della Sardegna. In ogni stazzo, questo per la tradizione dell'ospitalità sarda e gallurese, c'era una panca che era destinata a ospitare i cercatori, quelli che chiedevano, quelli che andavano erranti nelle campagne, che potevano essere dei commercianti o anche delle persone che avevano bisogno di aiuto. E quindi puntualmente c'era sempre uno spazio dedicato a ospitare chi arrivava, gli si dava da mangiare gratuitamente, ovviamente, in cambio, diciamo così, di portare anche delle notizie che viaggiavano così da stazzo a stazzo.
Quindi c'era anche una funzione informativa di queste figure che mettevano in contatto appunto i diversi luoghi.
Sì, era molto importante la figura di chi veniva anche a raccontare delle storie, quindi anche la riunione nelle campagne delle diverse famiglie per raccontare delle storie, a volte sempre le stesse, venivano tramandate da padre in figlio, a volte invece c'erano le novità o delle storie lontane che venivano portate proprio dai viaggiatori.
Cos'è successo poi, diciamo, a partire dagli anni 60?
Ovviamente lavorare in campagna è una lotta sempre più difficile. In epoca moderna, diciamo che le campagne sono state un po' popolate anche con l'avvento del turismo, e questa è una tendenza che è nata negli anni 60 con lo sviluppo turistico, però adesso c'è anche un evento in controtendenza, per cui le campagne si stanno ripopolando, anche le vie di comunicazione di collegamento sono diventate un pochettino più facili da percorrere, quindi le campagne si stanno ripopolando.
E queste persone vengono chiamati
neostazzisti, quelli che a volte vengono anche forestieri, che comprano magari delle fattorie abbandonate e vanno a insediarsi, qualcuno per cambiare il proprio stile di vita e quindi per iniziare una vita un po' più a contatto con la natura, lontano dallo stress. Abbiamo avuto anche dei personaggi importanti che magari che sovvenivano da situazioni anche della city, no? Col business, che vivevano nel building e invece alla fine ritornano indietro e non devono più tener conto dell'etichetta ma della sostanza.
Lo stazzo risale all'incirca 1850, poi nel 1908 c'è stata una sorta di restauro. Eccoci qui, vivo qua, ho rinunciato alla cosiddetta civiltà del paese o della città, felicissimo di stare qui.
E cosa vuol dire per te anche mettere mano, ristrutturare, dare una nuova vita a un posto come questo? E l'hai lasciato anche adesso, appunto, con il radio non si vede, ma hai cercato di tenerlo il più possibile, immagino, per come l'hai trovato.
Infatti non è stato facile questo. e c'è tutta la serie delle pale che vengono utilizzate nel grano, quindi per le farine, i setacci. Poi c'è il reparto dedicato insomma alle vacche, quindi la marchiatura a fuoco, i marchi, le forbici per tosare le pecore, perché avevano tutto, lo stazzo c'erano pecore, capre, vacche, maiali, tutto.
Ah, questo era il falcetto del grano?
Quella è la macchina per cardare la lana, perché i materassi erano appunto fatti in lana. Poi col tempo si infeltrivano, quindi diventavano duri, piatti, si appiattivano, non ci potevi più stare sopra e quindi venivano smontati, perché c'è tutto un lavoro poi di cucitura, che questo le facevano solo alcune donne che giravano poi negli stazzi per fare questa cosa qui. E quindi si toglieva la lana, si passava in quell'attrezzo lì e poi si rimetteva.
E poi c'è anche nella tua stanza da letto una vasca che era invece destinata al vino.
E giustamente, non poteva mancare.
L'ospitalità sarda, oltre ad essere estremamente calorosa, è anche calorica. Ci mette alla prova durante questo cammino, perché spesso e volentieri si traduce in piatti e prelibatezze culinarie a non finire. Tanto che anche da Lorenzo passano alcune ore da quando ci mettiamo a tavola a quando ce ne andiamo e riprendiamo il cammino. E salutiamo i nostri ospiti, non prima di aver fatto però un brindisi al padrone di casa e dopo aver scambiato due chiacchiere con suo figlio.
Al padrone di casa. Allora, in Gallura c'è un detto, si dice salute che non vo scioppia, che in italiano vuol dire chi non vuole vada male.
Davide, tu sei il figlio di Lorenzo, quanti anni hai?
25.
Hai studiato a Milano e adesso stai completando i tuoi studi però a Olbia.
Sì. Sono tornato qua ad Olbia perché il richiamo da parte della mia terra era troppo forte, ma poi anche perché ho iniziato a lavorare qua e quindi diciamo ho unito l'utile al dilettevole, ho iniziato la magistrale qua, che va proprio nella direzione che voglio prendere, ovvero lavorare in ambito turistico in Sardegna, ma proponendo forme di turismo alternative, ad esempio facendo vedere alle persone, ai turisti, che non esiste solo il mare, ma c'è anche un entroterra bellissimo. E in particolare, vabbè, io sono la campagna qua tra l'Uras e Luogosanto, quindi spingo per far conoscere l'entroterra galurese, insomma. Però penso che sia una cosa che si può fare in tutta la Sardegna. Alla fine la Sardegna non ha solo l'estate, ha tante altre stagioni in cui spesso il tempo è pure favorevole per fare molte attività diverse.
E i cammini cosa rappresentano quindi in questa un po' idea di sviluppo sostenibile?
Rappresentano sicuramente un'attività perfettamente conciliabile con quello che voglio fare io, perché se voglio occuparmi ad esempio di ricezione dei turisti, sicuramente bisognerà offrire anche qualche attività che loro possano fare, che possono essere dei trekking appunto, possono essere passeggiate a cavallo, possono essere anche visite a degli stazzi che raccontano molto della storia del luogo, come lo stazzo in cui ci troviamo.
Così scendiamo in paese e la sera ci ritroviamo nella piazza di Luogosanto, nei pressi della Basilica, per un momento dedicato alle danze tradizionali sarde, in cui si esibisce appunto il gruppo locale, accompagnato dalla musica di Peppino Bande, che sentite in sottofondo insieme anche a un po' di vento e ai tacchi che battono sul suolo a ritmo. Peppino Bande è un artista noto nel panorama della musica folk sarda per la sua maestria nell'uso dell'organetto diatonico, che inizia a suonare dall'età, pensate, di 4 anni, per poi dedicare tutta la sua vita a preservare, ma anche a innovare, le tradizioni musicali della sua terra natale. Sentiamo la sua voce.
L'organetto diatonico è, diciamo, oggi è diventato strumento principe in Sardegna, nonostante sia arrivato qua in Sardegna dai primi del Novecento, quindi ha sì una sua storia, ma è discendente, diciamo, di altri strumenti che sono arrivati qua in Sardegna tanti anni prima. Parliamo delle rauneddas, che è uno strumento millenario, sono stati trovati dei bronzetti che rappresentano appunto il suonatore delle rauneddas con le tre canne, uno strumento a fiato. Diciamo che i balli tradizionali della Sardegna prima venivano eseguiti, per quanto riguarda il sud Sardegna principalmente, con le rauneddas. Nel centro Sardegna erano più dei balli che venivano eseguiti con i canti a tenore, quindi dalle tre voci più la voce, diciamo, portante. Negli anni poi, con l'arrivo in Sardegna di altri strumenti, quali Zupi Piulu, che sarebbe una sorta di flauto, piccolo flauto, che ora viene utilizzato quasi in tutta la Sardegna, è dell'organetto diatonico, che arriva qui, ripeto, come dicevo prima, ai primi del Novecento, e che inizialmente poteva sembrare uno strumento rivale quasi della Unedas, perché in tante zone della Sardegna ha quasi sostituito i balli che venivano eseguiti nelle piazze con questo strumento, appunto con l'organetto, e non con la Unedas. Oggi invece si è creato questa sorta di connubio tra i due strumenti, che interagiscono tra di loro e creano... Io personalmente collaboro con un altro musicista, si chiama Roberto Tangiano, e giriamo in tutta Italia, ma anche fuori, all'estero, proprio per far conoscere questi due strumenti e il modo in cui questi due strumenti possono dialogare tra di loro, creando questa, questo bellissimo dialogo, appunto, che si presta e sta bene, ci sta bene.
Sentiamo ora Alessandro Secchi, il maestro che ha condotto le danze, presidente dell'associazione Civitas Mariana Danza, incaricato tra le altre cose di custodire il museo che sorge accanto alla basilica nell'antico convento francescano.
Allora, io sono innanzitutto un ballerino professionista, ho iniziato all'età di 8 anni e non mi sono mai fermato. Oggi ho 50 anni, ancora oggi lavoro per delle agenzie di spettacolo e giro la Sardegna portando sia il ballo tradizionale che il ballo moderno, legato magari a quegli spettacoli che oggi valorizzano la tradizione in una forma più attuale, un pochettino più pop, diciamo così. E a un certo punto del mio percorso ho voluto ritornare al mio paese, investire in un qualcosa legato appunto al luogo di origine, e quindi la danza moderna, la danza classica e il ballo tradizionale sono diventate davvero la mia vita, e quindi preservare anche le tradizioni è diventato quasi un obbligo, un dovere, e cerco di fare questo grazie all'aiuto dei nostri centenari. Io ho un papà di 97 anni e delle persone che frequentano la mia famiglia, che hanno davvero tanti anni, che ci hanno lasciato davvero un patrimonio che, se non preservato, andrebbe perduto.
Ci racconti appunto qualcosa sulle danze tipiche? Che cosa evocano? Quindi dove venivano praticate?
Guarda, partiamo dal presupposto che il luogo santo, questa terra santa ricca di tante chiese, del nostro santuario, no? Dedicato alla Madonna del Luogo Santo, è sinonimo anche di festa, di ballo. Non c'è la festa, ma non solo a Luogo Santo, in tutta la Sardegna, insomma, in tutto il mondo, dove il ballo, insomma, non ci sia stato. E tra le danze, quelle che abbiamo eseguito, è più importante, beh, sicuramente l'uba da passo, l'uba do tundu, l'uba ditto.
Ce li traduci?
E sono danze che si ballano in cerchio. Hanno...
Quindi il ballo tondo?
Il ballo tondo, il ballo è sicuramente il ballo più antico. Cambia il passo, potrebbe cambiare a seconda della comunità. È ballato in cerchio stringendosi per mano. Ecco, questo contatto a mano tenta, diciamo noi. Cambiano i passi, cambiano le sonorità, però la bellezza del ballo comunitario è proprio stare in un gruppo, condividere. Non per forza bisogna essere ballerini professionisti.
Cosa insegnano ai ragazzi di oggi queste danze?
Ma allora, ai ragazzi di oggi sicuramente è quello dello stare insieme. La tecnologia è una cosa importante, però ci porta a rinchiuderci magari con noi stessi in una camera. Ecco, la danza tradizionale, soprattutto questo ballo tondo tutti insieme, ci porta invece a vivere una comunità. Stringendosi per mano si riconosce la comunità, si balla insieme, quindi la comunità che danza, e danza per la gioia davvero del movimento, accompagnato dal buon vino che al Luogo Santo non manca mai. Oltre a essere città mariana, è anche città del vino.
È anche città quasi da Blue Zone, quindi dove c'è un'età media elevata e interessante.
Elevata e interessante, perché si mangia si beve sano
e si danza.
E si danza, quindi si brucia anche, bruciamo energie.
Tu sei anche il custode del Museo Sacrestia di Luogosanto.
Come gruppo folcloristico siamo onorati di essere i custodi di questo luogo sacro, che custodisce innanzitutto gli ex voto, questi gioielli preziosi regalati, donati alla Madonna di Luogosanto. Oltre ai gioielli abbiamo le statue di marmo delle tante chiese, parliamo di 21 chiese, statue in marmo del 1500, 1600, 1700, gli abiti della tradizione non solo luogosantese ma diciamo gallurese, quelli di foggia spagnola del 700 e quelli più moderni di foggia, noi diciamo la foggia continentale. Ecco, raccontiamo la storia dello stazzo gallurese, raccontiamo di questi momenti di vita quotidiana all'interno delle nostre case, della nostra comunità.
Ci raccontavi anche del rapporto che avevate con e che avete con la Corsica, e questo l'abbiamo anche visto attraverso il racconto della storia delle danze popolari.
Certo. Noi siamo corsi, gente corsa, appunto nella nostra lingua, il dialetto, ci riconosciamo con il sud della Corsica, e sono tanti i nostri parenti oltremare, quindi questa popolazione che sempre si è mischiata, no? E ancora oggi è così. C'è una danza che è arrivata dalla Corsica, che oggi si è innestata nella tradizione popolare sarda. Questo ballo si chiama lo Scottis, un nome particolare, non è una danza scozzese, è un'antica polca figurata che è arrivata da noi grazie ai corsi e si è fermata in Gallura. Qua l'abbiamo adottata, è diventata il ballo dello stazzo gallurese. E oggi diventa, insomma, una bandiera, insomma, uno stendardo per noi galluresi quando andiamo a realizzare davvero le nostre esibizioni. Tutti vogliono lo Scottis.
Si da amico ora e appretto, proma l'intrigo, curre dritto, ma si arrende insieme alla sorte e ti difende fino a sa morte. Ermole mole sempre sprodue, es che su sole fa tu zanue, esta amistade forte che tronu, el veridade saniguone. Rispettoso no es traitore, sempre amante del desonore. Mie di stima da sempre si scusa, ma si prima e mezza busa. Sempre stratene vinduno coso, gase su bene più prezioso.
Ci spostiamo a 4 km circa dal Luogosanto per raggiungere la cima del Colle di San Leonardo, che è accessibile attraverso una scalinata di 300 gradini. Lì sopra, oltre alla vista spettacolare a 360 gradi sulla Gallura, si possono anche visitare i resti del castello di Balaiana, uno dei più antichi dell'isola. Mentre prendendo un piccolo sentiero, in pochi minuti si arriva alla chiesa di San Leonardo, piccolissima, una delle più piccole della Sardegna, tutta fatta in granito. Aggiungo un altro buon motivo per fare tappa da queste parti: infatti di fronte al colle si trova l'ingresso della cantina di Piero Mancini, nota per il vermentino di Gallura. Laura Mancini, intanto dove ci troviamo?
A Balaiana. Balaiana è uno dei nostri vigneti, uno dei vigneti della cantina delle vigne di Piero Mancini, perché la nostra azienda nasce come vigneti. Già dagli anni 60 mio padre, appassionato della sua terra, comincia a comprare terreni e provare a impiantare dei vigneti. In quel momento storico la regione Sardegna pagava addirittura i contadini per espiantarli i vigneti, perché in quel momento non erano ritenuti redditizi. Lui è stato un uomo che ha capito che il vino sarebbe diventato un business, infatti siamo qua.
Era un dentista però.
Esattamente, era un dentista, era un uomo di altri tempi, perché è nato nel 24 a Monti, in un piccolo paese vicino a Olbia, in zona gallurese e logudorese. Era diventato dentista, ma aveva questa passione, io dico un dentista con l'hobby della viticoltura. Comprava terreni, impiantava vigneti e passeggiava in mezzo alle sue piante.
Intanto studiava, quindi acquisiva competenze strada facendo.
Sperimentava, studiava e ha contattato un professore in quel periodo storico molto importante, il professor Fregoni, e ha acquisito competenze, è nata un'amicizia, il professore si è innamorato di un pazzo che voleva fare della Sardegna un luogo di vino. Allora il vino era il vino di proprietà che si beveva a casa, ma non c'era una produzione per la vendita.
Non possiamo non parlare del vostro Vermentino, ovviamente Vermentino di Gallura.
Vermentino di Gallura, siamo forse la prima azienda sarda che è partita col Vermentino di Gallura e ci ha creduto, cioè ha creduto che il Vermentino impiantato in questo suolo particolare, così granitico, così minerale, avesse veramente delle particolarità, delle qualità di eccellenza diverse dal Vermentino che viene invece prodotto al sud della Sardegna, e quindi ci ha creduto, tant'è vero che noi abbiamo interi vigneti solo Vermentino di Gallura. Siamo spesso presi da esempio anche dall'associazione Sommelier proprio per spiegare quello che è un Vermentino di Gallura, quindi la mineralità, l'acidità, la sapidità è fondamentale, e anche il retrogusto di mandorla amara tipico del Vermentino di Gallura, che non deve essere invadente ma comunque ti lascia un finale lievemente amaro.
Abbiamo fatto una degustazione attraverso diversi vini, il Moscato, il Cannonau. Lei ci ha detto che però per voi è fondamentale poi il racconto attraverso il vino del territorio.
Io da circa 12 anni credo di essere in Sardegna una delle prime che si è occupata di turismo enologico. L'ho fatto per caso, un po' perché lavorare in famiglia è difficile, diciamo così, per cui mi sono ricavata questa nicchia dove io racconto la mia azienda, racconto i miei vini, racconto la nostra storia piuttosto particolare. La passione è stata veramente il motivo della vita di mio padre. Quando è stato malato, tutti noi, anche io, lo accompagnavo in vigna perché lui voleva venire a vedere le sue piante. Cosa vedesse in quel momento io non lo capivo, mi commuovo anche. Oggi che frequento più spesso i vigneti, capisco cosa, la magia di quello che lui vedeva nei suoi vigneti. Il vino è la conseguenza del vigneto, e così secondo me deve essere, e così è stato. Si è mantenuto, tra l'altro, ci tengo a dirlo, un bellissimo rapporto anche col paese, perché la maggior parte dei nostri dipendenti sono del paese dove lui è nato, quindi sono di Monti o comunque dei dintorni, quindi anche un'azienda sostenibile, integrata, che dà lavoro. Abbiamo 33 dipendenti, insomma un'azienda radicata nel territorio che cerca di creare lavoro, di creare benessere e di creare turismo. Oltre il mare c'è anche tanto di più da vedere.
Capi e immagina chi mi dia inganna, che mi dia tanto un modo da parare, come chi sto a casa, no causa di aspanto, il nome dolce incanto, lo terno di papanto, credi chi vale in te. Come in la di a di, come in la di a di. Di da chi solo a me, di ad ogni abè, e ancora la vita, il canto più favorita, se da me disunita, qua.
Ciani avanzi, tanti alti bracci stringi, la bella luce spigni, di lì mi ispiranzi, da chi di confidenzi, chi mi faccia innanzi, di lo tutto mi prego. Camilla di, Camilla di, va tutti e cadi, e come mi tradi, che no credi a mai.
Accompagnati ancora una volta dalla voce di Daniela Pes, ci avviciniamo alla fine del racconto di questo viaggio, intrapreso grazie al progetto Noi Camminiamo in Sardegna. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e dalla casa editrice Terre di Mezzo, con l'obiettivo di promuovere un modello di turismo lento e consapevole, come piace a noi. Per cui ogni anno da 3 anni a questa parte, per una manciata di giorni, ad inizio ottobre, 15 gruppi di camminatori sono invitati a percorrere contemporaneamente i 15 itinerari promossi all'interno del progetto. Itinerari, quindi cammini, che con i loro 800 chilometri attraversano 70 comuni. Sentiamo Luca De Cassa, responsabile del settore cammini di Terre di Mezzo.
L'obiettivo di Noi Camminiamo in Sardegna è quello proprio di far incontrare le persone con i luoghi, con i territori, entrare in contatto con le tradizioni, la cultura, la natura, i silenzi, e fare in modo che questi territori abbiano un'occasione anche economica di riscatto, se vogliamo, di rinascita. Sappiamo che l'entroterra sardo è un luogo con tanti problemi, lo spopolamento, le opportunità lavorative, il cammino, le vacanze a passo lento, il turismo responsabile sono sicuramente delle opportunità per questi territori. Noi Camminiamo in Sardegna nasce 3 anni fa e oggi in questi 5 giorni ci sono state più di 80 persone che dal continente, come direbbero qui in Sardegna, sono arrivate sull'isola per camminare insieme, divisi in 15 gruppi, 8 cammini e 8 destinazioni di pellegrinaggio, per poi incontrarsi tutti in un luogo speciale, Galtellì, un borgo dove si sono ritrovati per condividere le esperienze vissute in cammino nei giorni precedenti.
Quindi 80 persone dal continente per in realtà un evento che ha mosso 500 persone quest'anno, quindi anche un grandissimo impulso che arriva all'interno della Sardegna, tutto insieme con un grandissimo ovviamente lavoro di concertazione, progettazione che appunto va avanti di un passo alla volta da 3 anni a questa parte.
parte.
Esatto, come un vero cammino si va di tappa in tappa e anno dopo anno si cerca di migliorare, di fare qualcosa in più. Come dicevi giustamente, sono circa 500 persone che hanno camminato in questi giorni. Un altro degli elementi speciali di questo progetto è proprio quello non solo di coinvolgere giornalisti, content creator, tour operator, quindi tutti gli specialisti che possono poi amplificare l'eco di questa iniziativa, ma anche far camminare i sardi, quindi far conoscere il proprio territorio non solo a chi è abituato magari in qualche associazione di cammino, conosce meglio il territorio, le guide turistiche, ma proprio anche le persone locali, no? Quest'anno si sono messi in gioco anche tantissimi sindaci e amministratori che con una grande sensibilità hanno accolto la proposta, promettendo di impegnarsi anche in futuro per la crescita di questi progetti, ecco, quindi di non limitare a questi pochi giorni l'iniziativa, ma di renderle qualcosa di concreto e di replicabile lungo tutto il corso dell'anno. Quindi non è soltanto una vetrina di pubblicità, che comunque è importante e sicuramente porterà qualcosa di grande sul territorio, ma un'occasione per strutturare, infrastrutturare e anche rendere davvero fruibile questi itinerari, questi percorsi sul lungo periodo.
Il cammino sta quindi costruendo una rete importante all'interno della regione. Non è una cosa semplice anche da orchestrare?
Assolutamente no, ma la cosa bella del cammino è che il cammino si fa camminando. Potrebbe essere uno slogan che sicuramente sta accompagnando la Sardegna non solo come regione, quindi come assessorato, come tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte, ma proprio anche come rete di cammini e di destinazioni nel guardarsi e nel vedersi come un'unitarietà, no? Come una rete e offrirsi anche, se vogliamo usare dei termini un po' più professionali, come prodotto turistico per non solo i camminatori italiani, ma lo sguardo deve essere decisamente aumentato ai camminatori e agli appassionati di turismo lento internazionali. La Sardegna è già un brand di per sé, famoso, conosciuto in tutto il mondo. In questi giorni abbiamo incontrato tanti stranieri, ma molti anche interessati a pratiche di questo tipo, in bicicletta, a piedi. Ecco, guardare, aprire l'orizzonte non solo nazionale ma anche internazionale insieme, uniti come una rete di itinerari, di proposte che si offrono al turista, quello può davvero fare la differenza.
Quindi ci sono molti cammini e altrettante destinazioni, ovviamente ogni percorso è anche, diciamo, a una fase diversa di sviluppo, di mappatura.
Una delle cose belle del cammino in Italia è proprio un po' quella che noi definiamo spesso come biodiversità degli itinerari. Non ci sono solo cammini religiosi, quindi dove la meta è un luogo di pellegrinaggio, non ci sono solo cammini che attraversano luoghi meravigliosi, naturali, che ti permettono appunto l'incontro con la natura, ma ci sono anche itinerari che raccontano la storia dell'uomo, che raccontano il mare, che è un elemento fondamentale della Sardegna, che raccontano le tradizioni. Quindi davvero si spazia dal cammino minerario di Santa Barbara, dove si incontra il lavoro minerario che tanto ha dato all'isola e che tanto ha tolto all'isola in termini proprio anche di vite umane e di fatiche. Si passa al cammino Cento Torri, dove si percorre tutto il periplo costiero e quindi si hanno dei panorami stupendi e la possibilità anche di fare il bagno se le temperature lo permettono, passando anche per esempio per il cammino francescano, quindi luoghi di culto del monachesimo e della spiritualità, proprio per così dire anche un po' archetipa della Sardegna, no? Più vera, più rurale. E poi davvero ce ne sarebbero tantissime altre destinazioni e cammini, da Borutta ad Orgosolo con i suoi murales, le saline di Sant'Antioco, del cammino di Sant'Antioco. Davvero c'è un universo tutto da scoprire.
Grazie.
Grazie a voi.
Parto dal luogo e dal tempo in cui la mia vita si trova. Non mi metto in cammino per sfuggire al rumore della città, ma per fare incontri, per esplorare altre sembianze della vita. Il piede e il passo possiedono la virtù e la grazia di conoscere la terra e di esplorare se stessi.
E sono queste le parole che vi consegno, scritte da Bacchisio Bandino, incontrato proprio nell'evento finale di Noi Camminiamo in Sardegna. E con questo invito al viaggio, sostanzialmente, arriviamo ai grazie finali. Quindi un grazie prima di tutto alle guide che con il loro calore, la loro conoscenza ci hanno condotti dentro i territori sardi, ma anche dentro alla vita delle persone che li abitano. Poi grazie come sempre a Claudio Agostoni per questo spazio e grazie ancora a Radio Popolare, che da questi microfoni vi invitiamo a sostenere soprattutto per la libertà e l'indipendenza che ci offrono, sempre più rare e preziose. Se volete riascoltare questa puntata e tutte le altre, basta andare sul sito di On The Road, dove onde è scritto come le onde del mare e della radio. Vi lascio in compagnia di un altro cantautore sardo, Io sono un cane, qui con Stormi, e con questo vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Popolare e a presto. Un saluto da Paola Piacentini.
Sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto se abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra